24 mattino.
Well, she's halfway over this hot on sun. She's not Johnny yet, but she's leaving.
Giovedì 20 giugno alle 8 e 18 minuti, caro Paolo Mieli, buongiorno.
Carissimo Simone, oggi avessi avuto il tempo avrei dedicato l'intera puntata, metà della puntata, a Satnam Singh. Per fortuna ne hai parlato tu ampiamente stamattina, è l'operaio che ha avuto indiano di 31 anni, ha amputato un braccio, portato in ospedale dove è morto, una storia atroce, davvero atroce, e non basterà quello che si farà a vedere chi l'ha soldato, lì c'è una catena, è chiaro che c'è una catena intorno che arriva molto in alto, io spero che sia l'occasione per fare indagini molto molto accurate e che non guardino semplicemente all'ultimo reclutatore di Satnam Singh, ma ovviamente quello lì che l'ha portato in macchina, l'ha lasciato davanti a casa con il braccio nella scatola perché dice non era assicurato, non era, era un irregolare, ovviamente è il colpevole, è il primo dell'anello dei colpevoli, però è impossibile che in un paese come il nostro accada una cosa del genere. La finisco qua perché per fortuna, ripeto, ne hai parlato ampiamente stamattina, e mi trasferisco in Francia dove sta accadendo qualcosa di molto strano che non avevamo previsto. Allora, come voi sapete, abbiamo fatto un cenno a questa notizia, ieri è stata violentata una bambina ebrea di 12 anni proprio perché si è scoperto che era ebrea. Ti leggo come è andato il fatto. La ragazzina è stata portata di forza in un ex asilo abbandonato dove si aggiunge subito un terzo aguzzino, perché erano due quelli che l'hanno trascinata, che comincia a dare della sporca ebrea. A quel punto il gruppetto comincia a diventare ancora più violento, fa domande su Israele e chiede con insistenza alla vittima perché nasconde la sua religione. Lei, impaurita, risponde che non ne parla proprio per paura di subire aggressioni. I tre cominciano a picchiare la dodicenne, la spingono a terra, la tirano i capelli e la firmano con il loro smartphone. Uno di loro minaccia di darle fuoco, avvicinando al suo viso la fiamma di un accendino. Momenti di terrore che continuano poi con una violenza sessuale, la giovane viene costretta a rapporti orali per poi essere stuprata dal branco e non va avanti. Questa cosa ha sconvolto la Francia, anche perché fa il paio con l'incredibile silenzio che c'è stato sulle stuprate del 7 ottobre, cioè le femministe di tutto il mondo, a cominciare da quelle italiane, se ne sono un po' disinteressate, no? Uno stupro di massa, seni tagliati, violenza, bacini fratturati, violenze firmate da loro, firmate da coloro che l'avevano fatta. E l'emozione è stata talmente grande che ha indotto uno dei personaggi più noti nel mondo ebraico, ma non solo quello, Serge Krasfeld, che è quello che dava la caccia agli ebrei di Auschwitz, un erede di Simon Wiesenthal, che era nato a Bucarest, si era trasferito a Nizza con la famiglia nel 1943 e sfuggì per un soffio alle deportazioni, e poi aveva dedicato la vita intera alla caccia ai nazisti. Era un mito nel mondo ebraico che ieri ha dichiarato, Danilo Ceccarelli se ne occupa sulla Stampa, che lui al primo turno voterà nelle elezioni presidenziali per i partiti di centro, ma al secondo turno, se ci sarà la Le Pen con uno degli altri partiti collegati a France Insoumise, al partito di Mélenchon, lui voterà sicuramente la Le Pen, perché dice Mélenchon è un antisemita, è ambiguo, è un pericolo, la Le Pen è molto cambiata, e insomma io farei attenzione a questo genere di notizie perché questo fenomeno si sta diffondendo in una maniera, il fenomeno dell'antisemitismo e delle reazioni all'antisemitismo si sta diffondendo in maniera sorprendente, come hai visto A Bruxelles hanno annullato una partita Belgio-Israele perché dice che c'è il rischio di avere disordini. Per carità, ci sono poi tutte le notizie che vengono da Israele e lì sicuramente la cosa che mi fa più colpo è che ci sono dei dissidi che vanno avanti fra l'esercito e il governo, e ieri il portavoce dell'esercito, Hagari, ha detto: guardate che l'idea di far sparire Hamas, che è il principio cardine in Netanyahu, è pazzesca, è folle, perché Hamas è un'idea. Chi pensa che si possa far sparire un'idea è un principio, non è un'organizzazione militare, punto e basta. E questa sua dichiarazione ha gettato Israele nello sconforto per due motivi. Primo, perché è un'idea esplosiva, no? Cioè contraddice uno dei cardini. I due cardini sono distruggere Hamas e liberare gli ostaggi. Liberare gli ostaggi sono tutti d'accordo, distruggere Hamas. Hagari comincia ad avere dei dubbi, dicendo: ma quelli sono un'idea, appunto. E poi perché va a aggiungersi a quell'altra, come ricorderai, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, che a un certo punto l'esercito di sua iniziativa ha indicato 11 ore di tregua ogni giorno, e Netanyahu si è arrabbiato, ha detto: qui comanda il governo, non comanda l'esercito. Insomma, ci sono segni di scollamento, mentre, come diciamo pressoché tutti i giorni, sta sempre per iniziare una guerra anche a nord con il Libano. Sì. A proposito della Le Pen, ti segnalo un articolo, sì, che mi ha molto interessato, di Caterina Orsenigo sul Domani, dove dice che la Le Pen sta facendo una campagna molto intelligente sul clima, cioè dall'essere negazionisti, così stanno trovando una loro forma di ecologia di destra, del resto ci sono molti precedenti, così.
Beh, il tutto mi pare, Paolo, cioè sia dal lato dell'antisemitismo sia da questo lato, mi pare in continuità con quello che dicevamo ieri, cioè il tentativo dell'Assemblement Nazionale è evidentemente quello di qualificarsi sempre di più come una forza, diciamo così, di destra responsabile, cioè non più no euro, non più negazionista del clima, eccetera eccetera, ma con un atteggiamento diverso, mi viene da dire meloniano per certi versi.
Esattamente, beh, questo hai colto il punto, eh? Cioè se dovesse vincere la Le Pen, e se la Le Pen dovesse melonizzarsi, Bardella ovviamente che sarà il suo rappresentante, beh, cambierebbe la geografia d'Europa, nel senso che Italia e Francia con due governi melonizzati sono diversi che Alternative for Deutschland, gruppi neonazisti e le storie di cui abbiamo parlato nei mesi scorsi. Però di questo aspettiamo le elezioni francesi, per fortuna saremo ancora in onda. Io sarei per andare in onda tutta l'estate,
ma
che
no,
ne dici?
Guarda, proprio no, sinceramente.
Allora passo al secondo punto, che è in Italia. L'altro giorno è stato il giorno del premierato, ieri dell'autonomia differenziata. Nelle camere va tutto liscio come l'olio, anche perché la sinistra diceva: beh, che ce ne importa a noi di stare lì a contrastare legge su legge, emendamento su emendamento, noi andremo al referendum e lo vinceremo come abbiamo vinto i due precedenti referendum costituzionali, quello contro Berlusconi, lo dico tra virgolette, e quell'altro contro Renzi, e dico anche questo tra virgolette. Però oggi mi hanno interessato tante cose. Uno, le contraddizioni dei fronti, il fatto, che dà la caccia al papà della Salis, ha trovato un suo tweet del 20 ottobre 2022 dove aveva scritto: l'autonomia differenziata è un modo per far capire per esempio alla Sicilia che se vuole raggiungere il livello di qualità dei servizi della Lombardia, che ha un decimo dei suoi dipendenti pubblici, bisogna che conti solo sulle sue risorse e non sulla sua, cioè con i tweet, e loro andranno avanti con i tweet, certo. I vecchi tweet del papà della Salis, a cui danno un tormentone che è antipatico però è divertente. Poi mi è interessato un bellissimo articolo di Francesco Merlo che è "Non svegliate il Sud che dorme, state attenti che con questa storia dell'autonomia differenziata il Sud si unifica", e in effetti ha ragione, perché ho visto che Occhiuto, che è il forzista, quello di Forza Italia, presidente Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, dice no, no, l'autonomia differenziata è un favore alla Lega, ma ora tutto il centrodestra rischia il boomerang elettorale. E appunto Francesco Merlo sostiene che se voi svegliate il Sud che dorme e con la storia dell'autonomia differenziata il Sud si riunifica, avrete una valanga che avrà conseguenze sul voto, ma forse andrà al di là del voto. È un ragionamento intelligente, cioè se il tema dell'autonomia differenziata rimette insieme il Sud, come ai tempi della Lega di Bossi, lo rimette insieme in modo militante, convinto, con tutto il resto delle sue argomentazioni, insomma saranno dolori. È un delirio opposto tuttavia solidale al razzismo padano di Calderoli, che già all'epoca sicilista di Bossi Maroni fa insomma questo ragionamento. Però mi ha interessato sul fronte opposto anche un'altra serie di ragionamenti, che sono quelli fatti soprattutto sul quotidiano, su questa cosa molto ben organizzato Il Riformista, dove Paolo Macri, un grande storico nell'editoriale, Stefano Ceccanti, un ex parlamentare del PD, dicono: ma siete proprio sicuri che non ci convenga prima cercare delle forme di compromesso in Parlamento, di fare delle proposte? Perché questo modo della sinistra o comunque dell'opposizione di presentarsi senza delle controproposte su niente, cioè non avere una propria idea, ma non per fare del boicottaggio parlamentare, cioè per avere un'idea, per riparare ai danni a cui la Meloni intende riparare col premierato. E il danno, guardate, cara sinistra, cioè chiaro a tutti, è quello di avere un decennio come quello passato in cui con un bricolage fatto spesso dal Quirinale chi ha perso le elezioni va al governo e chi le ha vinte rimane messo nell'angolo. Questa è una cosa che la fai una volta, l'hai fatta due volte, la fai tre volte, e in Italia è stata fatta tre o quattro volte negli ultimi 20-30 anni, va risolta, qualcosa la devi dire. E dice Ceccanti che sarebbe molto più conveniente presentare delle proposte, che anche Ceccanti come me, come te probabilmente, diciamo che il progetto attuale non sta in piedi e fa acqua per mille e un motivo, però non se ne presenta uno solido alternativo. E quindi andare al referendum in questo modo, va bene che noi abbiamo, c'è una coppia che è la coppia formata da Roberto Zaccaria e Monica Guerritore, che si rivela, loro sì che sono una coppia, non Virzì e Ramazzotti che litigano nei ristoranti, loro sono una coppia. Loro da una parte c'è un costituzionalista, che è Zaccaria, l'ex presidente della RAI, dall'altra lei che partecipa, insomma è molto militante. Abbiamo, diciamo, il fronte referendario ha questo grande vantaggio di non avere dalla sua dei, cioè,
però
litigiosi.
Il ragionamento di Ceccanti è, dice, dovremmo su questo fronte far qualcosa di più, e tanto sull'autonomia.
C'è un ragionamento di Sorgi che è in più, dicendo: guardate che per esempio quando si fece il referendum su Renzi, diciamo sostanzialmente sulla riforma di Renzi, la sinistra era divisa, perché metà della sinistra odiava Renzi e la destra era unita, e quindi l'abbiamo battuto, l'abbiamo vinto quel referendum, si è vinto, perché è un analista, è sottile questa osservazione, è 60-40 in queste condizioni. Questa volta non c'è Renzi d'altra parte, cioè l'intera destra, a parte Occhiuto che poi vedrai troverà un modo di risistemarsi, ma l'intera destra, ho visto anche, non so, per esempio l'atteggiamento dei grandi giornali del Sud, Il Mattino è a favore dell'autonomia differenziata, capisci? Cioè, state attenti che la disposizione in campo è diversa da quella delle altre volte. Io questo editoriale di Marcello Sorgi, come spesso mi capita, me lo sono ritagliato e conservato, perché mi è sembrato che avesse delle osservazioni intelligenti. Per il resto, quello che avviene nelle camere, come hai detto tu, una parola decisiva stamattina, è teatro, e quindi non merita di essere seguito. Lasciami ancora un minuto di tempo per dirti che l'altra sera si è diffusa la notizia, dato ieri sera, che era morto Noam Chomsky, il grande linguista, uno che il New York Times ha detto essere uno fra gli intellettuali più famosi del mondo, cioè forse l'intellettuale americano più celebre del mondo. Poi durante la notte la moglie ha detto che no, era vivo, e tutti i social nel frattempo avevano dato notizia, qualche giornale addirittura pubblicata, e così.
Io ho fatto in tempo a vedere qualche tweet con una citazione di Chomsky e la foto di Chomsky, sai, quelle cose classiche che si fanno per dire ho letto Chomsky e quindi guardate quanto sono bravo.
Alessandro Gnocchi sul giornale ha notato un paradosso, che visto che anche Chomsky viveva di paradossi, che Chomsky da molti anni scrive che il mercato delle notizie, soprattutto adesso che si è velocizzato, è in mano al grande capitale occidentale, che è una forma di torsione in genere favorevole alle guerre, e ti risparmio tutto il bla bla bla. E dice: adesso mi interesserebbe sapere come in che senso questo grande mercato occidentale, questo mostro, questa spectre descritta da Chomsky, ha utilizzato la notizia della sua morte e della sua resurrezione. È chiaramente un gioco, però è per dire che non è vero, che purtroppo non è vero, magari ci fosse un padrone che dall'alto decide quali notizie far filtrare, quali notizie
invece... no, in realtà è bello così, bello
beh
così.
Sì, perché almeno ci sarebbe un po' più di ordine. Guarda che il disordine dei social è uno dei più grandi pericoli, il disordine e la mancanza di controllo, il fatto che circolino notizie non controllate sulla morte di Chomsky, possiamo fare.
Il discorso sarebbe lungo. Io non sono d'accordo con te. Il discorso però sarebbe lungo e adesso dobbiamo veramente chiudere, caro Paolo.
Va bene.
A domani. Ciao Paolo, grazie.
Ci sentiamo domani. Ciao.
24 mattino.
Che il sentiero della finanza pubblica fosse piuttosto stretto lo sapevamo perfettamente, così come sapevamo che la Commissione europea avrebbe aperto una procedura per deficit eccessivo nei confronti dell'Italia, nei confronti anche tra l'altro di altri 5 paesi, tra cui la Francia. Detto ciò, ieri ne abbiamo avuto la certificazione, appunto con la procedura per deficit eccessivo aperta e con la relazione dell'Ufficio parlamentare di bilancio, la relazione annuale dell'Ufficio parlamentare di bilancio. Lo ricordo ancora una volta, è un organismo indipendente, si chiama Ufficio parlamentare di bilancio, ci si può facilmente confondere e pensare che sia un organismo con caratteristiche politiche, no? E quindi con all'interno politici, ma non è così. È un sentiero stretto che comporta, tra le altre cose, per andare agli effetti pratici, il fatto che per la prossima legge di bilancio a politiche invariate il governo dovrà reperire 20 miliardi di euro. Ne abbiamo parlato poco, o meglio se ne è parlato poco, e la politica ne ha parlato relativamente poco quando eravamo sotto europei, perché l'argomento è, ci pare di poter dire, discretamente scomodo. E adesso ovviamente, in vista dell'autunno, quando la manovra dovrà essere composta, si torna a parlare inevitabilmente, ci pare di poter dire, e per fortuna anche di conti pubblici. Di questo parliamo questa mattina con Lilia Cavallari, che presiede l'Ufficio parlamentare di bilancio. Buongiorno professoressa Cavallari e benvenuta. Anzi, bentornata.
Buongiorno a lei e buongiorno agli ascoltatori.
Bentornata. Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Alberto, ciao, bentornato anche a te, eccoci.
Buongiorno, eccoci qua.
Dunque, Allora, io partirei innanzitutto dalle indicazioni che sono arrivate da Bruxelles ieri, la quale Bruxelles ha detto apriamo una procedura per deficit eccessivo, ma naturalmente Bruxelles non ci dice al momento di quanto deve essere la correzione, perché poi saremo noi entro il 20 di settembre a dover dire a Bruxelles: signori, intendiamo rientrare nei parametri o iniziare il percorso di rientro nei parametri con questi numeri qua. Lei ha dato un'indicazione di massima che oscilla tra i 10 e i 12 miliardi l'anno di correzione, no?
Giusto.
E cosa vuol dire questo in concreto e nella sostanza? Cioè, come dovrebbe operare l'Italia? Cioè, dove le trova queste risorse?
Allora, il percorso di aggiustamento prevede, come le dice, un aggiustamento, un consolidamento dei conti pubblici nell'ordine di 10-12 miliardi l'anno per 7 anni, cioè per tutto il periodo del percorso di aggiustamento. Queste risorse sono coerenti con i saldi tendenziali di finanza pubblica. Questo vuol dire che a legislazione vigente, cioè quindi considerando le misure attualmente in essere come temporanee, già le tendenze della finanza pubblica sono coerenti con questo aggiustamento, cioè dal disavanzo di 7,4 punti percentuali del 2023 si passerà in tendenza nel 2024 al 4,3, quindi c'è già un aggiustamento. Chiaramente se le misure temporanee tutte o parzialmente venissero prorogate, allora occorrerebbe trovare nuove risorse e quindi occorrerebbe trovare nuove coperture.
Mi scusi Cavallari, per capire esattamente i numeri, tra queste misure temporanee nei vostri calcoli è ricompreso per esempio il taglio del cuneo fiscale? Perché al momento risulta
sì.
Per un anno, ok, perfetto.
Sì.
Quindi questi...
E quello riguarda qualcosa più di 10 miliardi
sì.
L'anno.
Ok, e tutte le altre misure temporanee che sono comprese nell'ultima legge di bilancio in sostanza?
Sì.
Ok, perfetto. Quindi diciamo così, il conto delle risorse da reperire se il governo intende confermare il taglio del cuneo fiscale sale notevolmente rispetto ai 20 miliardi che sono richiesti per mantenere quel che c'è adesso in manovra, che è un'altra cifra che avete indicato voi.
Allora, i 20 miliardi sono l'ammontare delle politiche invariate, si chiamano così, cioè le risorse da trovare se si volessero prorogare, rendere strutturali le misure attualmente temporanee, ammontano a circa 20 miliardi. E quindi quelle avrebbero bisogno di nuove coperture, cioè quindi avrebbero bisogno di tagli di spesa o di incrementi di entrate.
Sì, o incrementi di deficit, che sarebbe sperabile non far.
No,
quello non si può fare.
Quello esattamente
quello che non esattamente si può quello. Fare.
Esattamente quello.
Ok, perfetto. Quindi ci vorrebbero tagli di spesa o eventualmente aumenti di tasse o bisogna vedere poi quanto uno lo considera strutturale e recupero dell'evasione fiscale per arrivare a questa cifra di 20 miliardi, ai quali si aggiungono questi 10. Beh, mi scusi, è proprio per capire, perché non riesco
no,
a capire.
No, i 10 già sono compresi.
Ok, perfetto. Benissimo, e questo mi sembra già un punto. Allora adesso torno da lei perché ci sono degli altri spunti all'interno della sua relazione che abbiamo trovato particolarmente interessanti e andrei da Alberto Orioli. La sfida che si trova di fronte il governo mi pare notevole, Alberto, no?
Beh, non c'è dubbio, non vorrei essere in Giorgetti diciamo, a partire da quest'autunno, quando dovrà cominciare a mettere mano alla prossima manovra di bilancio e quindi a fare la legge di bilancio per il 2025. Come abbiamo sentito, se il governo corresse sul posto senza fare nulla, effettivamente i tendenziali andrebbero a una correzione che è quella che auspica l'Europa, però significherebbe per il governo di centrodestra, che ha promesso sfracelli in campagna elettorale, di non fare assolutamente nulla per un anno. Questo ovviamente non è assolutamente possibile. È chiaro che adesso Giorgetti ha di fronte una manovra di tagli, e i tagli lui li ha già promessi varie volte, ha parlato in conferenza stampa quando ha presentato la manovra di quest'anno di schiaffoni da dare ai ministeri, e ha intenzione di darne altri. Ma comunque, come ben sappiamo, la spesa pubblica ha una incomprimibilità che supera abbondantemente il 90%, stiamo parlando di circa 1000 miliardi l'anno, il 92-93% dei quali non li puoi toccare perché sono stipendi e pensioni sostanzialmente. sostanzialmente. Quindi devi agire su una cosa di acquisti ben intermedi e poco altro, e efficientamento dell'organizzazione. Dall'altra c'è il nodo privatizzazioni, su cui Giorgetti conterà ancora. Ha consentito un incasso fino adesso di 3-4 miliardi con una nuova quota di Montepaschi e con quello che si immagina accadrà in autunno per Poste. Si dovrebbe arrivare a quantificare entro l'anno 7-8 miliardi, forse 9, di incassi. C'è la grande incognita su quello che accadrà per la quota che dovrà essere ceduta di Ferrovie, che però non essendo quotata, cioè va tutta valutata nei suoi asset complessivi e quindi bisogna stabilire un prezzo. La qualcosa è molto più complessa di quanto sembri e quindi ancora non si capisce quanto si potrebbe effettivamente realizzare da una cessione di quote di Ferrovie, ma che comunque il governo ha intenzione di fare. Dall'altra poi c'è l'aspettativa sulle entrate fiscali legate al condono, al condono biennale per le partite IVA, che però a onor del vero già nella sua quantificazione, quando è stato congegnato, prevede un incasso per il primo anno di 700 milioni e per il secondo di qualcosa di più di un miliardo, quindi assai poca cosa. Quindi il sentiero è davvero stretto. Si sa che come priorità politica assoluta, Giorgetti l'ha già detto e l'ha ribadito ieri anche a Bruxelles, il governo intende prorogare perlomeno il taglio al cuneo fiscale, su cui peraltro c'è la grande sorpresa che è stata illustrata molto efficacemente ieri dall'UPB dell'impatto del fiscal drag su questo sconto che hanno avuto le buste paga più basse prima entro i 25 e entro i 35 mila euro. Che praticamente l'inflazione ha eroso diciamo così, il valore reale di quel tipo di sconto che il governo ha messo in campo, sia come cuneo fiscale sia come revisione del primo modulo dell'IRPEF.
Sì, tra l'altro su quel fronte c'è anche una distorsione che riguarda un passaggio di reddito, cioè basta un euro in più o in meno per perdere 150 euro sostanzialmente. Però prima ancora di andare a questo, tornerei da lei, Cavallari, per una cosa, visto che stiamo parlando di conti pubblici, una delle grandi ombre sui conti pubblici, più che ombre, diciamo una realtà, è ovviamente il super bonus. Giorgetti lo ha rimarcato in un numero di occasioni indefinito, e c'è in un passaggio della sua relazione una cosa che mi ha incuriosito. Ha detto che il super bonus, l'impatto sui conti pubblici del super bonus può avere ancora effetti inattesi. Io pensavo che ormai sapessimo tutto, devo essere sincero, cioè per quanto poi noi siamo relazioni di Banca Italia, i conti non siano ancora completi, ogni settimana ne esce uno, vediamo e andiamo dai 175 miliardi eccetera eccetera, però pensavo che ci fossimo ancora. Cosa intende per effetti inattesi?
Allora, sorprese come quelle che abbiamo visto nel 2023 non ce le aspettiamo, nel senso che nel 2023 abbiamo visto un impatto del super bonus che porta ad un incremento del disavanzo di circa 2 punti percentuali di PIL, quindi notevole, e un effetto poi sulla dinamica del debito nel 24, 25, 26 importante. Ecco, effetti di questa entità, sorprese di questa entità non ce li aspettiamo. Quello che è ancora in definizione, che ancora non completamente stabilizzato, è l'impatto nel 2023, ma non nell'ordine di questa grandezza, e diciamo gli effetti inattesi sono più che altro un invito alla cautela che riguarda le agevolazioni edilizie, ma non solo, ed è la cautela di rafforzare i meccanismi di monitoraggio delle misure agevolative in modo da avere il pieno controllo della spesa.
Ok, perfetto. Quindi è più che altro un segnale a dire attenzione a come regolate, visto che poi ci sarà la direttiva, c'è la direttiva sulle case green da rispettare, bisognerà far scattare delle nuove agevolazioni edilizie, cioè ragionateci attentamente in maniera da non trovarci in una situazione di quel genere, no? Vanno pensate con un po' più di attenzione.
Vanno pensate in maniera diversa, vanno pensate misure selettive sia per le attività beneficiate sia per i beneficiari, e vanno pensate misure corredate da un meccanismo efficace di monitoraggio.
È chiaro, Alberto, ma ci siamo detti molte volte che inevitabilmente questa è la grande, no? Il grande gorilla che ci portiamo sulla schiena, mi viene da dire, che è quello del super bonus, è uno dei grandi problemi, oltre ovviamente alla dimensione del nostro debito pubblico.
Beh sì, indubbiamente è stata da un punto di vista dei conti pubblici l'esito del super bonus in attesa è stata una strage, perché evidentemente è stata l'incubo per la gestione Giorgetti di tutto il primo anno. lo ha detto certo con parole anche molto dure ed efficaci lo stesso ministro più e più volte. Però è vero anche che il meccanismo degli incentivi all'edilizia ha bisogno di un ripensamento, ma deve trovare una forma di strutturalità e di gestione di lungo periodo da negoziare anche con le parti interessate, perché comunque quella cosa lì è una cosa che serve al paese ed è in linea poi con i disegni che comunque l'Europa, anche in nuova versione, rimetterà in campo, rimodulati naturalmente, ma quel tipo di traiettoria di efficientamento degli edifici italiani ed europei resta in campo, e probabilmente sarebbe saggio utilizzare questa occasione per mettere a sistema un pacchetto di incentivi che non siano alla fine debito, esplosione del debito pubblico, ma siano effettivamente un aiuto al settore affinché contribuisca ad arrivare ai risultati di efficientamento ambientale che tutto il mondo vuole sostanzialmente. Quindi anche questa è una delle partite che Giorgetti, non solo lui, chiaramente si troverà a dover gestire in autunno.
Ho un ultimo paio di spunti per Cavallari. Il primo, restando sul tema dei conti pubblici, vedo già non solo da qualche ascoltatore ma anche da qualche titolo di giornale c'è questo grande ragionamento, o meglio qualche perplessità in merito alle nuove norme europee, nel dire è un grande ritorno all'austerity, sta tornando la miope austerity. La realtà, mi pare, Cavallari, anche nei numeri che avete fornito, è che noi ci dobbiamo confrontare Europa o non Europa, no? Con una condizione di debito pubblico che ha dimensioni, no? Siamo intorno al 137% del PIL quest'anno, o con una crescita prevista tra l'altro nei prossimi anni, se non vado errato.
Sì, il debito è elevato e rappresenta un fattore di vulnerabilità per l'economia italiana e un onere pesante sui conti pubblici, quindi va ridotto e ridimensionato indipendentemente dalle regole. Queste nuove regole consentono di farlo in maniera graduale, e qui lo scambio è tra la gradualità dell'azione, quindi la gradualità della correzione anno per anno, che abbiamo detto nella misura di 10-12 miliardi l'anno, e la persistenza, diciamo, del percorso di consolidamento. Quindi va bene la gradualità, ma occorre essere costanti in questo percorso di consolidamento, ed è uno scambio, penso, proficuo. Ed è quello che è importante nelle nuove regole, è che questo scambio, avvenendo in un tempo lungo, dà un incentivo ad allungare lo sguardo nella politica di bilancio, cioè ad avere una programmazione effettivamente di medio termine.
Allora, non abbiamo tempo di andare su quella questione dell'IRPEF che vi dicevo, però è abbastanza interessante, perché è un meccanismo che ha delle caratteristiche distorsive, che viene raccontato all'ufficio parlamentare di bilancio, ve lo riassumo brevemente, per cui l'aumento di un solo euro del reddito nelle fasce, in alcune fasce di reddito, quelle più basse, 25-35 mila, non che non sono le più basse in realtà, però determina una diminuzione dello sconto e quindi del reddito disponibile di 150 euro, e chiaramente se la cosa diventa permanente diventa un disincentivo, per così dire, a dare redditi più alti. La semplifico all'estremo, ma più o meno è così. C'è anche la relazione dell'ufficio parlamentare di bilancio per chi fosse interessato e appassionato. Grazie a Lilia Cavallari, che lo presiede, l'ufficio parlamentare di bilancio, ad Alberto Rioli, che è vice direttore del Sole 24 Ore, a tutti voi per l'ascolto. Ci sentiamo domattina alle 6:30 da Simone Spezia. Una buona giornata, ciao.